Rava Saya Figo, Figo, che è Rabbi di Venezia. Ci sono varie versioni del nome, Figo, magari mi ricordavo per essere nato 1579, morto 1847, quindi a cavallo del 1500, notissimo, notissimo Rav, molto conosciuto, per scritto anche alcune opere di Halakha molto importanti. Naderasha di questo suo libro che si chiama Binaliti, su Hanukkah, naturalmente, e anche sulla parasha di Miketz, che è la parasha che sarà posta in Shabbat. Allora, questa Drasha inizia appunto con questa Baraita di Abiliese, Tania Abiliese, come Shalosh Mishmot Ave Alaila. Adesso io vado quello che tu, Allora, lei ha detto, con Mishmar o Mishmar, io scelgo la Kadosh Baruch Hu, e cioè Kaye, c'è Nemar, Hashem, Imaro, Mishan, Imaro, Kosho, il tempo, lo, Shau, Mishan, Adaleo, e si manda da va, Mishmar, e c'è una famosa, Moe, Mishmar, la Mizzotti, Shishi, Ino, Ine, Mishreimu, Tere, Timbala. Allora, si insegna in questa baretta di Abiliese, che la notte si divide in tre parti. La prima parte, in ognuno di queste parti, Kadosh Baruch Hu uscisce come un leone, come detto, dall'altra lucina, che è un po' di ordinario. La prima parte della notte viene assimilata all'asino che raglia, la seconda parte della notte a dei cani che abbaiano, e la terza parte della notte a un poppante che succhia il latte alla madre, e la donna, mentre latta il figlio, parla con il marito. Ricordarsi un attimo queste tre parti e la loro similitudine, che ci ritornerà poco a poco. Il Rava a questo punto si sofferma innanzitutto a parlare della Hanukkah e di quello che è successo a Hanukkah e soprattutto dell'intervento di Kadosh Baruch Hu. A Hanukkah sono stati noi salvati da cinque disgrazie che stavano per capitare. Innanzitutto l'oppressione dei nostri giornalisti da Dio, e da lì ci salvammo grazie al fatto che i Hashmonaim hanno, con la loro forza, sono riusciti a sconfiggere i greci. La seconda è la mancanza di olio nel Beit HaMikdash. Una volta liberato il Beit HaMikdash, abbiamo stata trovata la colla di olio che durò 8 giorni. E poi ci furono 3 decreti dei greci a quel tempo che miracolosamente furono annullati. Uno era il decreto di annullamento dello Shabbat, uno era il decreto di annullamento dello Shkodesh e uno era il decreto di annullamento di fare il Brit Milah ai propri figli. E la domanda che ci si pone è come mai che il gesto tangibile in Hanukkah che noi facciamo è quello del ricordo soltanto dell'ampolla, apparentemente, cioè quello del accendere la candela, ma nessun altro gesto tangibile per ricordare sui greci e l'annullamento di questi 3 decreti, che erano sicuramente anch'essi molto importanti. Allora, possiamo comprendere da un certo punto di vista il fatto che non viene ricordata la vittoria dei Hashmonaim e dei Maccabim sui greci, perché è un fatto, se volete, fisico, ma non spirituale apparentemente. Mentre l'ampolla è un fatto sì spirituale, perché quello era legato al servizio in Beit HaMikdash. Però non ci si spiega perché non compiamo nessuna azione per il ricordo dell'annullamento dei 3 decreti. Dal momento che lo Shkodesh è molto importante per il popolo ebraico, perché fissare le festività significa fissare il tempo del popolo. Fissare appunto lo Shkodesh significa fissare le festività, e quindi il tempo del popolo ebraico. Beit Milah, come sappiamo, è il simbolo dell'ebraico, è il primo simbolo che è tangibile che permette al bimbo di entrare nel popolo ebraico, e Shabbat, come sappiamo, è l'importanza del giorno della settimana in cui è stato l'ultimo giorno in cui della creazione, nel quale quindi abbiamo il dovere di ricordare la creazione. Secondo Rav, invece, secondo Rav Pico, tutte queste sforzi invece, tutte queste decreti, tutte queste, la sconfitta dei greci, sono tutti quanti compresi nel fatto che accendiamo le candele di Hanukkah. E in questo, pian piano ci ricollegheremo a quella parete che abbiamo visto all'inizio, e quei 3 momenti della notte che abbiamo visto sono assimilati ognuno a una cosa diversa. Nella baraita di Abeliezer, quando ci ricordiamo di quelle 3 parti della notte, in effetti non si intende soltanto la morte fisica, ma si intende anche una sorta di morte spirituale, cioè tre momenti in cui l'uomo si ritrova nell'oscurità. Innanzitutto è la mancanza di conoscenza che viene assimilata all'oscurità dell'intelletto, e quindi questo naturalmente avviene quando l'uomo segue il proprio istinto cattivo, e segue quindi quelle che sono le proprie istinti basilari, e quindi non segue più la Torah, non segue più le Mitzvot, e perde da questo punto di vista la parte spirituale di se stesso, si trova in un'oscurità dell'intelletto. La seconda situazione in cui l'uomo si trova in una situazione di oscurità è quando capitano le disgrazie. Per ognuno di noi che lo sa, che ha passato le disgrazie nella propria vita, sono momenti che vengono anche considerati in oscurità della propria esistenza. E l'ultimo esempio dell'oscurità, sicuramente lampante a tutti, è la morte, che è in effetti la parte finale della vita, l'oscurità per definizione. In tutte queste condizioni di buio dell'animo umano, naturalmente Kadosh Baruch Hu, che è considerato il bene assoluto, si dispiace che l'uomo si ritrovi in una situazione di oscurità del genere. Quindi, in ogni momento della notte, in ogni momento di oscurità, Kadosh Baruch Hu reagisce, perché in effetti esprime in questo modo il suo dolore nel vedere i suoi figli che si trovano in una situazione di disgrazia. La prima immagine che abbiamo visto nella Baraita, se vi ricordate, era quella dell'asino che raglia, cioè la prima parte della notte viene assimilata all'asino che raglia. E questa è assimilata in effetti all'oscurità dell'intelletto, sia la persona che non studia, si ritrova poi, come sappiamo, come Pinocchio nel Paese dei Balocchi, si ritrova ad essere un asino. La seconda, che era la seconda disgrazia, che i cani che abbaiavano, viene assimilata ai nemici di Israele, che vengono in effetti ad abbaiare, a colpire il popolo ebraico. Come sappiamo anche, un esempio di questi giorni, anche una similitudine, i vari attentati che ci sono ultimamente vengono chiamati attentati compiuti da lupi solitari. In effetti c'è sempre questa similitudine, quello che è il nemico del popolo ebraico viene assimilato come a un cane che abbaia. La terza immagine della Baraita, che se vi ricordate è quella lui si ricorda la moglie di Farah. No. Cioè il bambino che allaccia la madre e nel frattempo la madre che parla con il marito. Questa è l'immagine della morte, che è un po' più complessa un attimo da spiegare, perché in varie parti della Torah, ma in particolare si trova ad esempio in Iov, ad esempio più lampante, una frase di Iov. Iov è il libro di Giobbe, dove sappiamo che Giobbe attraversa diverse disgrazie, perde tutti i suoi eredi, perde i figli, e dopo aver perso i figli, dopo aver perso gli eredi, i suoi figli, la famosissima frase che lui dice è Arom yazzati mi beta mimi be Arom ashub sham, lo so meglio. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo ritornerò lì, in senso nudo ritornerò alla terra, ossia in questo circolo il grembo della madre e la terra sono considerate come la stessa cosa, cioè da lì si esce e da lì si rientra. Non a caso anche il grembo della madre nel gergo di Allahà viene chiamato Keber, viene chiamato la tomba, proprio perché in effetti c'è questo concetto di circolo, che da lì entra l'anima nel corpo, e da lì esce e poi ritorna alla terra, che non è altro che il grembo della madre. Quindi l'immagine del bambino che allatta, che allatta dalla madre, secondo Rafiko in questa parete, non è altro che l'immagine della morte, in effetti. E la moglie che parla con il marito, la moglie sarebbe l'anima, una volta abbandonato il corpo, parla con il marito, parla con Kadosh Baruch Hu, quel momento sostiene il suo giudizio, e quindi c'è questa discussione, cazzo strano, la moglie del marito, c'è ragione io, c'è ragione tu, c'è sempre questo discorso anche lì c'è il giudizio. Ognuna di queste tre parabole quindi viene accostata alla notte, e come sappiamo il contrario della notte è il giorno. Cos'è il giorno? La luce. e la luce per noi ebrei, ancora per ebraico, non è altro che la Torah, come infatti è scritto Ner Torah Benissa Or, ossia Ner Mitzvah, al contrario, Ner Mitzvah e Torah Or, ossia il lume è la Mitzvah e la Torah è la luce. Infatti con la conoscenza della Torah l'uomo abbandona il suo stato di asino radiante, attraverso la conoscenza della Torah noi siamo liberi e quindi ci protegge anche dai nemici del popolo ebraico, e lo studio della Torah anche ci allunga la vita, come capita di vedere in tante parti della Torah. Ci sono molte mitzvot che sono considerate una sfullata, come cioè sono il compiere eternamente in sforzo e ci porta ad allungarci la vita. Ed ecco perché proprio a Hanukkah quello che volevano fare i greci era staccare il popolo ebraico dalla Torah. I greci in effetti non vogliono colpire il corpo dell'ebreo, vogliono colpire la sua anima, il suo attaccamento alla Torah, perché avevano capito che proprio quello che sostiene il popolo ebraico è la Torah. E vedono quindi nell'annullamento della Torah il modo per poterci scalpire. Innanzitutto con il decreto della Milà, cioè del divieto di compiere la Milà, che vuol dire in effetti chi non ha la Milà ha difficoltà, non può studiare, non riesce a studiare la Torah. E quindi impedendo agli ebrei, ai bambini di fare la Milà, si voleva impedirgli di sviluppare la capacità di studiare la Torah. Naturalmente vietando lo Shabbat, anche qui lo Shabbat è considerato il tempo principale per poter studiare Torah, quando la persona è libera dal lavoro si può dedicare allo studio. Anche in questo modo, vietando di rispettare il Shabbat, si voleva vietare all'ebreo il tempo minimo per potersi dedicare allo studio. E poi naturalmente vietando lo Shkodesh, i greci volevano eliminare e vietare al popolo ebraico di fissare il proprio tempo e quindi di conseguenza anche di fissare le proprie festività. Ringraziando Dio, tutti questi decreti poi furono annullati, e quindi la luce tornò al popolo ebraico. Ed ecco perché noi accendiamo la candela di Hanukkah, che quindi non è soltanto simbolo dell'ampolla di olio che si trovava nel Betamidash, ma è simbolo del ritorno della luce nel popolo ebraico, ossia di nuovo di annullamento di questa oscurità in cui ci eravamo ritrovati. A questo punto Rabbigo collega il discorso di Hanukkah al discorso della Parsha di Ketzer, dove secondo lui c'è un esempio in cui grazie proprio alla Chokhmah della Torah Yosef riesce a uscire dal suo stato di oscurità e ritrovare la luce attraverso appunto la sua saggezza. Come sappiamo, in effetti, proprio non a caso il Farò in questa parasha, una volta che fa uscire Yosef dalla prigione in cui si trovava, lo nomina vicere e dice En Navon Pechafan Kamoha, non c'è uomo intelligente e saggio come te. L'ascesa di Yosef al ruolo di vicere d'Egitto viene analizzata in particolare Rabbigo, ed è molto interessante perché ci sono molte novità nel suo Perush, che non avevo trovato mai nessun altro commentatore, addirittura stravolge quello che di solito siamo abituati a conoscere, insomma, del commento di questa storia. Innanzitutto ci si sofferma su cosa accade prima dell'interpretazione del sogno del faraone, poi sull'interpretazione stessa del sogno, la sua analisi, e infine sul consiglio che Yosef dà al faraone, una volta che gli ha interpretato i sogni, delle sette vacche magre, le sette vacche grasse, le sette spighe gaffe, le sette spighe magre, gli dà un consiglio, cioè quello di nominare qualcuno che prenda il quinto di tutti quanti raccolti in vista di sette anni di carestia. In particolare in ebraico lì Yosef usa la parola Bifimesh, ossia per elevare appunto il quinto. Innanzitutto vediamo cosa succede come antefatto prima. Sappiamo che Yosef riceve due anni di più in prigione rispetto a quelli che gli erano stati prestabiliti, perché apparentemente ha chiesto al Sala Machine, di ricordare una volta liberato quando torna dal barone. Se vi ricordate la storia, lui si ritrova in prigione insieme ad altri due personaggi che sono Sala Machine e Sala Ophim, che fanno un sogno. Lui interpreta il sogno di questi due, uno è quello che poi finirà impiccato tre giorni dopo, per Sala Ophim, però Sala Machine, l'interpretazione è che ritornerà ad essere ministro del faraone, quindi Yosef gli chiede di ricordarlo al faraone. Apparentemente abbiamo sempre studiato che gli sono stati dati 2 anni in più proprio perché si è fidato, ha messo la sua fiducia nelle mani di un uomo. Però esiste una baraita che sconvolge tutto questo significato e quindi a questo punto la prego deve riuscire a riportare, a riconnettere tutte le
scusa,
Pico.
Pico.
Allora, in questa baraita, in questo Midrash, in Bereshit Rabba, dove si prende dei libri, viene commentato, si dice Asher Agever Asher San Hashem Iftacho Ze Yosef Velo Panai Re Avim Alidei She'amar Sala Mashkim Zechartani Veiskartani Tosaf Yosheshem. Mi soffermo un attimo appunto su questo caso di Bereshit Rabba, in cui nel Tehillim è scritto beato l'uomo che ha posto in Hashem la sua fiducia e non ha rivolto la sua fiducia alle persone piene di sé. E continua poi in Tehillim, e a coloro che si dedicano alle falsità. Allora, nel Midrash Rabba è scritto beato l'uomo che ha posto la sua fiducia in Hashem, questo è Yosef, e non si è rivolto ai pieni di sé quando Yosef ha detto al Sala Mashkin, se ti ricordi, ricordami al faraone, che ne fai chi è cartani e scartani. Ossia, secondo Midrash Rabba, qual è l'uomo simbolo del popolo ebraico che ha posto la fiducia solo in Hashem? Yosef. E in che modo? Quando non si è rivolto alle persone piene di sé, agli arroganti, in che modo? Quando ho detto al Sala Mashkin, se mi ricordi, se ti ricorderai di me. Sembrerebbe in contrapposizione assoluta a quello che... Cioè, se gli ha detto ricordati di me, vuol dire che non si è fidato di lui. Non si è fidato solo di Hashem, ma si è fidato di un uomo. Quindi a questo punto dobbiamo riuscire a trovare la contrapposizione che ci porta a questo Midrash Rabba. E quindi tutto il commento che darà qui la prima è in contrapposizione a quello che noi sappiamo. Secondo la prima, in effetti, Yosef è veramente, come dice Midrash Rabba, l'unico uomo che si è fidato soltanto di Hashem. E quindi com'è possibile che lo stesso Midrash Rabba dica che in quale situazione si è affidato solo di Hashem quando ha detto al Sala Mashkin di ricordarsi di lui? Vedremo, appunto, che in effetti quando si sono venuti da lui il Sala Mashkin e il Sala Mashkin, inizialmente gli ha chiesto al Sala Mashkin e al Sala Mashkin come mai quel giorno erano così imbronciati, erano così tristi. E lui disse perché abbiamo fatto dei sogni e non sappiamo l'interpretazione. E la prima cosa che Yosef dice è dice non ha forse Hashem un'interpretazione? Non ha forse Hashem, non sa forse Hashem? Non sa forse Hashem interpretare i vostri sogni? Cioè ossia attribuisce l'interpretazione del sogno a ad Hashem stesso. E quando si appresta, una volta sentito il sogno di Sala Mashkin, che diceva di aver visto tre grappoli di uva, e poi di cuocere il bicchiere al faraone, a quel punto Yosef gli dice, questa è la sua interpretazione. Zettito no. Ma in effetti, ne si intende non questa è l'interpretazione del sogno, ma questa è l'interpretazione di Kadosh Baruch Hu, ossia l'interpretazione che sto per darti non è da attribuire a me, non è attribuire alla mia saggezza, non è da attribuire alla mia capacità di profeta o non so che, ma è assolutamente attribuire solo e soltanto a Kadosh Baruch Hu, io non sono niente. In questo modo, quindi, una volta interpretato il sogno, in effetti, Yosef, quello che chiede al Sala Mashkin non è di ricordarlo, bensì infatti perché la formula con cui viene scritto nella Torah è chi imzechartai, se mi ricorderai, che è un po' strana, perché lo deve mettere in forma condizionale, sì. E ho dovuto dire, sicuramente voleva essere ricordato in forma imperativa, ricordami. Il fatto stesso mi dica se mi ricorderai vuol dire che in effetti qui sotto c'è qualcos'altro. Ossia, quando si rivolge al Samashim, gli dice, questa è l'interpretazione del sogno, non, ma non sono io in effetti quello che interpreta il sogno, non c'è nessun bene che tu puoi fare, tu devi attribuire a me stesso, e anche se tu mi ricorderai al faraone, questo non mi potrà aiutare, non mi sarà nessun aiuto, perché in effetti tutto quello che potresti fare è aiutarmi qui in questo mondo, ma non è qui in effetti che io ho bisogno di essere aiutato, ma nella Olam Haba. In effetti Yosef in quella situazione nel carcere si sente in colpa, sente di aver commesso in effetti di aver peccato, di aver mancato al suo servizio del suo Hashem, e quindi tutta la sua problematica, tutta la sua come dire, tutto il suo travaglio interiore è rivolto a quello che gli accadrà nella Olam Haba. Così interpreta l'Apprivo, che quello che dice Yosef in questa occasione è: l'interpretazione non è mia, non sono io che un tramite, tutta la gratitudine va da Hashem, e a me quale piccola gratitudine potresti ripagare anche se ti ricorderai di me? Cioè, chi im zechartani, anche se ti ricorderai di me, nessuna riconoscenza che ti possa farmi potrà aiutarmi nel mondo a venire. Solo qui in questo mondo, attraverso cose materiali, e anche se mi ricorderai il faraone, al massimo mi tireranno fuori da questa prigione, ma non dalla vera prigione, ossia dalla punizione che riceverò nel mondo futuro. Dal momento che ciò che mi rattrista sul serio è che sono stato rapito dalla terra degli ebrei, come è scritto, chi gunov gunav i miei ebrei, sono stato rubato dalla terra degli ebrei, sono stato allontanato da essa a causa dei miei peccati, e poi anche il fatto che in seguito sono stato gettato in questa prigione testimonia che anche qui non ho fatto nulla per rettificare le mie qualità. E anche qui è interessante come di solito se tende a interpretare questo pasuk quando dice che gunov gunati merzi vinde gan pollo assiti in Roma, ossia perché sono stato rapito dalla terra degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla. L'interpretazione di solito diamo è, ossia, anche qui non ho fatto nulla, come lì ero innocente, anche qui sono innocente per il fatto che mi hanno messo in carcere, non ho fatto nulla, sono innocente. Invece no, quello che l'interpretazione mi dà da qui è che così come io ho peccato prima, anche qui una volta nella terra d'Egitto, non mi sono ravveduto e l'ho assistito una, non ho fatto nulla per rettificare le mie qualità. Ed ecco perché mi hanno messo in prigione. Nulla si aspetta, in effetti, in questa spiegazione, nulla si aspetta Yosef dal Saramashkin. E il Saramashkin, naturalmente, di contrattare, non attribuisce nessun merito a Yosef. Tant'è vero che una volta che torna al suo incarico, si dimentica di Yosef, perché anche nella sua mente Yosef non ha alcun merito, non gli deve attribuire nessun bene. E il fatto che passano 2 anni da quando viene liberato, quando poi veramente Yosef verrà a uscire in prigione, vengono aumentati questi 2 anni da Kadosh Baruch Hu proprio per scollegare il favore che ha fatto Yosef di interpretare il sogno al fatto che verrà liberato, ossia Kadosh Baruch Hu non vuole che Yosef pensi che il fatto di essere liberato è dovuto all'interpretazione che ha dato il Saramashkin, e anche il Saramashkin in effetti in questi 2 anni non deve attribuire in alcun modo alcun favore in effetti a Yosef il fatto di interpretare il sogno. E in effetti in 2 anni Yosef non è che c'è un altro contatto con Saramashkin per farsi liberare. In questi 2 anni, apparentemente, tutto quello che era successo dopo l'interpretazione del sogno non succede niente. In questo modo, quindi, abbiamo capovolto esattamente quello che di solito abbiamo studiato. Sì, in effetti, Yosef è la persona che veramente si è fidata soltanto di Hashem. E in che modo si è fidato di Hashem? Proprio perché ha detto che se ti ricorderai di me non mi servirà nulla. Ossia, se ti ricorderai di me non mi sarà nessun benessere. A questo punto, come sappiamo, dopo 2 anni il faraone viene, Giuseppe viene liberato, fatto uscire dalla prigione, e interpreta il sogno del faraone. E come sappiamo, il sogno lo conoscono tutti, non era un sogno per così complicato da interpretare. Ossia, il fatto delle vacche magre e le vacche grasse, facilmente ognuno di noi poteva arrivarci e dire che da attribuire a un periodo di abbondanza, a un periodo di carestia. Mentre tutti quanti i saggi del faraone, nessuno di loro riesce a interpretare questo sogno, la cosa risulta apparentemente strana. Il motivo in questo caso si può ritrovare in Rashi Rabba, dove è scritto Veishlach Veikra Adar Ulti Bicheshletz Chokma Ve'ai Eluchach Mefaro Lechatum Mitzray Ve'dad Le'namon Akel Ze Yosef. Ossia, quando Farò andò a chiamare Yosef, questo è come quando è scritto nel Mishle, che quando una persona tolta cerca la Chokmah, non la trova, e questi sono i saggi di Farò, mentre la conoscenza è facile per una persona intelligente, questo è Yosef. Quello che vuole dire, in effetti, qui, è in effetti che alle volte noi cerchiamo delle soluzioni molto complicate dove effettivamente la soluzione sarebbe molto facile. Questo capita spesso, mi ricordo buon anno nei compagni ingegneri, e alle volte cercano delle soluzioni molto complicate anche quando in effetti si potrebbe risolvere il problema in maniera molto semplice. E i consiglieri di Farò in effetti, cercano di interpretare il sogno di Farò in svariate maniere. Ci sono vari midrashi, avrai 7 figlie e poi seppellirai 7 figlie. Beh, non si soffermano invece sul fatto semplice, che il sogno dice una cosa molto lampante, ossia che si parla di vivere 7 anni, se si parla di un periodo di abbondanza, un periodo di carestia, ed è facile di attribuire 7 anni. In effetti Giuseppe, con la sua intelligenza, capisce immediatamente che lì non c'è nessun senso misterioso del sogno, ma va subito interpretato in una maniera semplice. A questo punto, però, Yosef interpreta il sogno di Farò e alla fine dà anche un consiglio, quello che sempre siamo stati, normalmente abbiamo interpretato come un consiglio, ossia quello appunto che dice a Farò di nominare qualcuno che prende il quinto del raccolto per metterlo da parte per i 7 anni di carestia. In questa nuova interpretazione che dà la prima, in effetti, non è un consiglio, ma è parte dell'interpretazione del sogno stesso. Ed è poi il motivo per cui il Faraone deciderà che sia proprio Yosef ad essere nominato vicere. In effetti, noi siamo abituati a considerare i due sogni come riguardanti lo stesso avvenimento, ossia il primo sogno è quello delle vacche grasse, sono 7 anni di abbondanza, e poi seguiti da 7 anni di carestia. Poi c'è il sogno delle spighe, anche lì, le spighe grasse, le spighe magre, 7 anni di abbondanza seguiti da 7 anni di carestia. Poi in realtà non va interpretato in questo modo, secondo la Bibbia di Narichi, va interpretato nel fatto che ogni sogno riguarda solo e soltanto 7 anni. Il primo sogno riguarda solo 7 anni di abbondanza e il secondo sogno delle spighe solo 7 anni di carestia. E la dimostrazione del fatto che quando nell'interpretazione del primo sogno, quando ci sono le sette vacche grasse, poi dopo le 7 vacche madre escono dal Nilo e si fermano accanto alle vacche grasse, come a dire che in effetti i 7 anni di abbondanza saranno anche i 7 anni di carestia. E allo stesso modo anche con il sogno delle spighe, quando ci saranno i 7 anni di carestia, i 7 anni sono anche 7 anni di abbondanza. Come è possibile che in effetti possa esserci abbondanza e carestia allo stesso tempo? In effetti quello che accadrà, e che dice Yosef a Farò, è che durante i 7 anni di abbondanza bisognerà mettere da parte, verranno messi da parte, questa è anche un'interpretazione, verranno messi da parte il quinto del prodotto, e quindi mettendovi dal mercato il quinto del prodotto, al mercato i prezzi cresceranno e ci sarà anche lì penuria di raccolto, non perché manca il raccolto, in effetti la terra ha dato la cosa, un anno di abbondanza, ma manca perché viene messo da parte, il quinto viene messo da parte nei magazzini di valore, quindi nel mercato manca. E c'è in effetti una situazione di penuria. Nei 7 anni successivi ci sarà vera e propria carestia, ossia la terra non darà raccolto, però allo stesso tempo i magazzini sono pieni. Quindi in effetti, sebbene la terra non dia prodotto, però non ci si muove di fame, perché è tutto già messo da parte nei magazzini. E in effetti, quando si parla del sogno della spiga, c'è scritto, diciamo, una spiga che viene su in un solo, una spiga d'asta che viene su in un solo, sì, non so, come dire, una sola canna, così dice il passo, dice, Vaishamba e Halonsumi Benesheva Shibolim Lobde Kane e Had Bariot, vuol dire 7 spighe vengono fuori in una sola spiga, Bariot, cioè grassi, insomma, sani, Bariot Betorot, ossia come a dire in effetti che durante i 7 anni di carestia l'abbondanza è già tutta lì, perché è tutta lì, tutta in un colpo solo, perché è già stata tutta messa da parte nei magazzini. Quindi in effetti i 7 anni di abbondanza, quindi 7 anni di abbondanza, dice Giuseppe Paolo, saranno anche 7 anni di carestia, perché tu metterai da parte il quinto del prodotto e quindi mancherà. Così anche nei 7 anni di carestia ci sarà in effetti abbondanza, perché sarà stato già messo tutto da parte. E quindi ecco che il consiglio di Giuseppe non è veramente un consiglio, ma è parte dell'interpretazione del sogno stesso. E quindi a quel punto naturalmente Paolo riconosce l'intelligenza di Giuseppe e decide di nominare il vicere di Egitto.